Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle assemblee, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamate maestri dalla gente. Ma voi non fatevi chiamate maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalta sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. È parola del Signore. Finalmente anche dal soglio di Pietro si è cominciato a scendere un po' di tono e non essere e di essere sempre trionfalisti. Perché vedete, avete ascoltato il Papa che ha detto: noi abbiamo fatto un sacco di errori nella storia in nome di Cristo. Se lo diceva uno di noi, eravamo quasi eretici contro la Chiesa, contro il Papa, perché siamo abituati a vivere molto di ipocrisia nell'interno della Chiesa. Tutto va bene, tutto deve andare bene, se qualcosa va male bisogna coprirlo. Poi scoppiamo gli scandali della pedofilia, poi scoppia lo scandalo dello yoga, poi scoppiano gli altri scandali. Cioè si verifica quello che è naturale in una situazione, in una società, la quale è fatta di uomini. Purtroppo il peccato, sapete qual è? È che questi uomini che sbagliano, a cominciare da me, come sacerdote, poi dopo vogliono mettere un coperchio di santità su queste cose, vogliono cercare di vendere con una cosa sacra quello che invece è un fatto totalmente umano. E così noi stiamo scadendo di tono e voi cristiani perdete il gusto di essere cristiani. Perché vi accorgete che c'è molta ipocrisia intorno, molta ipocrisia, perché la storia la si guarda sempre il grande predecessore, il grande papa, il grande cardinale, il grande vescovo, ma nessuno dice il piccolo papa, il piccolo vescovo, il piccolo cardinale, quali sono stati realmente nella storia, perché erano uomini come me e come voi. Ecco, noi dovremmo cercare di fare un po' un passo indietro nella nostra concezione della Chiesa e cominciare a capire che la Chiesa tiene spazio solamente per chi serve. San Paolo diceva: quando voi volete stare in Chiesa e avere un posto speciale in Chiesa, dovete tagliarvi i capelli. Dice: ma che sciocchezza è questo? No, no, è importante. Perché a quell'epoca, vedete, gli schiavi, lui diceva, lasarsi i capelli, come fanno oggi molte persone che si fanno la testa liscia. Dice: dovete lasargli i capelli. Perché si rasavano i capelli gli schiavi, i servi. Allora lui diceva: volete essere qualcuno che ha un posto speciale nell'assemblea dei fedeli? Ebbene, dovrebbe essere un servo. Allora se lui fa il cantore, fa il salmista, fa non so, l'accolito, allora si sentisse servo, si rasasse i capelli per mostrare a tutti: io se sto qua sopra è perché sono rasato, perciò non li prendo, portavamo la tonsura. Per indicare che eravamo dei servi, poi la conclusione è andata anche lei a farsi friggere, e quindi non teniamo nessun segno. E allora l'istinto umano, vedete, ci porta sempre a prevaricare. Vi faccio un esempio molto banale: ormai non guido più la macchina, ma quando guidavo la macchina io mi rendevo conto di quanto ero cretino. Perché se stavo camminando a piedi, dicevo, quanto sto scostumato che non mi fa passare con le strisce pedonali, che non si butta avanti con la sua macchina. Bastava che salivo dietro il volante, ed ero io quello che portava, ma guarda questo cretino di pedone che si butta avanti e non mi fa passare, non poteva aspettare un altro minuto. Vedete, così lo giudichiamo il mondo, secondo il punto dove stiamo. Ora io sono lo scalino più alto di voi, voi siete seduti, ecco che vi fanno sempre sedere, e qui state sotto. È classico in tutti gli uffici di una volta che chi stava dietro la scrivania teneva una sedia più alta e quelli che andavano avanti da lui teneva una sedia più bassa, per cui quello gli parlava sempre così, dall'alto in basso. Gesù Cristo dice queste parole proprio per ricordarci tutto ciò, per ricordarci che noi non dobbiamo essere dei capi ma dei servi, tutti quanti, io con voi e voi con i vostri figli con voi e il medico con il paziente e che posso dire, il meccanico con chi va a aggiustare la macchina. Tutti noi siamo servi degli altri, il marito per la moglie e la moglie per il marito. Tutto ciò, vedete, è l'essenza della nostra vita. Perciò Gesù Cristo si ribella contro coloro che invece di affermare questo portano avanti tutta una serie di cose che non servono a niente e tentano di esaltarsi loro praticamente. Non è che questo si rivolge a uno qualsiasi, guardate che sta scritto, parlò alla folla e ai discepoli, per indicare, guardate, sto parlando a tutti quanti, non se ne scappa uno, siete sei il mio discepolo, sto parlando a te, siete la folla, sto parlando a voi. Quindi la regola è generale. E poi dopo questo passo, vedete, c'è un passo in cui dice guai a voi, scrivi, sette guai stanno scritti. In realtà secondo me non sono guai, perché se si legge bene il testo greco è tutta un'altra cosa. Però dopo sembra un tono enorme, forte. Allora quando noi siamo dietro il volante, parliamo a voi dalla folla, voi che state là e cominciate a dire guai a voi, guai a voi, guai a voi, così abbiamo predicato una violenza nella Chiesa, che purtroppo anche dalla prima lettura c'è stata questa scena di violenza che si traduce in un'altra maniera, per la verità. E così abbiamo inventato un Dio che il Papa ora dice perché noi abbiamo presentato un Dio sbagliato. Caspita, finalmente uno l'ha detto. E perché non cominciamo a riguardare chi è il nostro Dio? Noi leggiamo le maledizioni ad Adamo, maledetto tu, tutta la generazione, mi pare Edoardo De Filippo nel Non ti parlo, quel passo della Genesi. E poi dopo c'è Padre nostro che sei nei cieli. Questa è l'ipocrisia, capite? Non si può passare dalle maledizioni di Dio al Padre nostro. Non si può vedere un Dio terribile e contemporaneamente dire che è un padre amorevole, che aspetta il figlio che viene, che lo abbraccia e lo perdona. Queste sono ipocrisie, ipocrisie, ipocrisie. E dobbiamo smetterla. E se anche un passo non convince, come quello che abbiamo letto come primo testo, bisogna andarselo a ristudiare, a capirlo bene, perché guardate, dice tutta un'altra cosa. Ecco il discorso di oggi, quello che la Chiesa vuole predicare. Perciò dice, voi sacerdoti, si rivolge innanzitutto a me e poi anche a voi, però attenzione, dice, voi vi siete seduti sulla cattedra della verità. Cioè voi sparate sentenze, questo ti fa, questo non ti fa, questo è così, questo è così. Voi, altrettanto come me, sparate sentenze, basta aprire la televisione. E ognuno che esce c'è una sua ricetta, e quella la dice il popolo italiano, non è vero di lei, la dice lui. Ma intanto si vede il popolo attraverso di lui. Ognuno di noi proietta la sua mentalità sugli altri e pensa che questo sia verità. Non è vero niente, è la sua opinione. Vedete, c'è una mancanza di umiltà, un'ipocrisia nel parlare dei laici come nel parlare dei preti, che veramente fa schifo. Diciamolo proprio con parole fuori, fa schifo. Perché non è questo che va la cosa di Gesù Cristo. Quando è che se le ricorda lui? Quando passa un uomo. Allora improvvisamente tutte le chiacchiere, tutti i precetti, tutte le regole, non valgono più niente. E quella persona va cercando un momento di contatto con una vita più grande. Riuscire a comprendere un lutto violento subito in famiglia, riuscire a comprendere un fallimento della vita, allora invoca veramente il Dio che noi dovremmo predicare e che invece riempiamo di regole. Perciò quello dice, voi scribi, scribi sarebbe quello che conoscono la scrittura, vi siete fatti farisei. Farisei significa ipocritessi, che il testo greco, farisei, ipocriti. Ipocrita significa uno che porta la maschera. Gli attori anticamente portavano una maschera, cioè tenete sempre una faccia diversa da quella che è la vostra. Guardate tutta la maniera con la quale ci comportiamo noi preti, le assemblee, la roba. Se cambia voce, se comincia a parlare a noi, tutte frasi fatte, tutte espressioni rotonde, belle, che sono proprio quando come il miele in bocca, però alla fine quando finite di ascoltare una predica fatta di parole fatte, di parole untuose, vi sentite, usiamo la parola napoletana, non zavatta, perché vi cade addosso tutto quest'olio che ha cercato di smussare le parole. Cerchiamo di essere più concreti. E Gesù dice: non guardate alle forme, guardate alla sostanza delle opere. La visibilità delle opere deve essere simile, ma la cosa importante è l'anima. Ormai noi cristiani non ci pensiamo proprio più alla nostra anima, non ci sentiamo anima. Tanto perché diciamo abbiamo un'anima, ma non diciamo mai solo un'anima. Diciamo sono un medico, sono un ingegnere, sono un meccanico, sono un soldato, ma mai sono un'anima. L'anima la teniamo come se la tenessimo nel guardaroba, che posso dire, nel frigorifero. Ma nessuno si sente una cosa grande, e questo è il fallimento poi alla fine, vedete? Perché noi siamo il mediocrito, noi siamo ormai nella nostra chiesa, siamo diventati tutti peccatori, solo peccatori. È un buon massaggio cardiaco forse tutto questo colpirsi il petto, ma non significa niente, perché io devo avere la dignità di qualche cosa. Io sono un figlio di Dio, voi siete figli di Dio. Sbagliamo continuamente, chi lo dice? Però teniamo anche, come dice il Vangelo, che il cuore di Dio è più grande del cuore dell'uomo. Il che significa che praticamente se ci perdona una madre, che è pronta sempre a giustificare i guai del figlio, ma quando più ci perdona e ci ama Dio, noi teniamo una bella espressione che dice tutto questo: ogni scarafone è bello alla mamma sua. E noi siamo scarafoni di Dio, perché comunque siamo amati. Tutto questo noi non lo avvertiamo. Io ve lo dico, fratelli miei, non lo fare una cosa, ovviamente qua ci stai pontificando qua sopra, no, ve lo dico perché noi perdiamo la cosa più bella della nostra fede. Noi perdiamo questa virilità della fede, che nasce proprio dalla coscienza di essere gente da niente, essere dei poveri uomini, come sono io, come siete voi, poveri uomini, fragili uomini, che un piccolo vento già ci sposta, però siamo anche figli. Allora vedete in televisione, io notavo come si stanno facendo il funerale di quel ragazzo che è morto con la motocicletta. Perché? Quando poi ci stanno 8 morti nel diluvio che è venuto lì in Liguria, perché hanno tanto, si monta tanto quello e quei poveri disgraziati che non hanno nessuna colpa, quello perlomeno ha colpa, dice che ha realizzato così la sua vita, il suo gusto. Avrà fatto un sacco di soldi, per una bella assicurazione sulla vita, ma la gente là si è distrutto tutto. E com'è che la televisione parla di quello e non di quello? Cioè fanno solo i guai di quello. Ma il problema della morte, vedete, viene saltato perché? Perché noi ci proiettiamo in questi eroi, in queste figure, per sentirci grandi. Allora i campioni diventano importanti per noi, Maradona diventa importante, ma perché diventa importante? Per ciò che ha fatto? No, per ciò che significa. Perché se io non so toccare la palla e sbagli a giocare, Maradona non sbagliava. Allora io mi proietto in lui, mi sento grande in lui. Ma di tutto questo non c'è nessun bisogno, perché io sono Maradona, capite? Voi siete Maradona, noi siamo grandi. Non abbiamo bisogno di proiettarci nella figura di un campione, perché noi siamo campioni. Ecco la grandezza, ecco allora l'ipocrisia. Ecco allora, dice Gesù Cristo, ma che state combinando? Che voi vi aumentate le filatelle, sapete, le filatelle erano tutte quelle frange dove dentro ci mettevano dei tubetti, i giudei del tempo, ancora oggi lo fanno alcuni, e ci mettevano dei passi della scrittura della Bibbia. E noi padre, noi preti, dovremmo camminare concretamente con tutti questi tubi dove stanno i milioni di parole che scriviamo, encicliche, documenti, eccetera, eccetera. E viviamo di questo, siamo contornati di questo. Laddove dovremmo essere contornati solamente dall'amore del prossimo, che è l'unica regola che c'è la trasmissione, quella di servirci gli uni gli altri, come io ho servito voi, questo dice Gesù Cristo. E dice: voi caricate gli altri, guardate quante regole sono state messe nella nostra vita. E non fare questo e quello, non si può fare quello, può scambiare pure, naturalmente uno si scandalizza, perché se io vado pensando alla mia giovinezza, con tutti i peccati che si potevano fare nella mia giovinezza, oggi tutte quante cose che si vedono in televisione. E noi stiamo là, però abbiamo aumentato le regole. E dice Gesù: non le sollevate con un dito, no? Che sarebbe sciocca la frase. Dice: voi mettete grandi pesi sulle persone e non le sollevate con un dito non bisogna venire. Il dito dello Spirito, quello che scrive i comandamenti, quello che tocca e guarisce. Cioè voi non guarite, vi caricate di pesi, ma non gli date col dito di Dio la forza di sollevarlo. Ecco che Gesù Cristo dice a me e dice a voi: ma cerchiamo di aiutare il nostro prossimo ad andare avanti, togliamo l'ipocrisia, perché vedete c'è ipocrisia e invece poi c'è la realtà della persona che soffre. Io resto sempre colpito da certe incongruenze, cioè l'Italia non ce la fa ad andare alla fine del mese, però sapete oggi è giornata di bollino nero, che stanno 7 milioni di italiani sulle strade. L'Italia non ce la fa ad andare alla fine del mese, però aumentano i ristoranti. L'Italia non ce la fa alla fine del mese, però quest'anno siamo aumentati, che dico, del 7-8% degli alberghi italiani. Una cosa non funziona. Sicuramente c'è una sacca di povertà e una sacca di gente che non ce la fa veramente, e quello se ne fregano sempre tutti. Poi stiamo quelli che facciamo la retorica. La retorica. Perché ognuno di noi potrebbe avere in Italia in una sua casa, tiene qualcosa in banca e quindi può andare ancora bene avanti così. Ma facciamo una retorica. Questa retorica regge per fare un comizio in piazza, regge per poter attaccare chi se si vuole attaccare, ma alla fine è retorica, alla fine è ipocrisia. E così non affrontiamo i veri problemi, perché so io quanta gente è povera, sia sul piano umano che sul piano spirituale, e so che bisogna dare, e che io cerco di dare per aiutare quello e quello, in silenzio e tranquillamente. Invece gli altri fanno retorica, così lo prendi. Guardate la nostra maniera di parlare, leggete un discorso, qualsiasi, nell'ambito clericale, 4 cenni, tutto frasi, ma in concreto che si fa? In concreto che si fa? Ecco il punto. E poi quando si fa qualcosa, si bada l'anima della persona o si bada solamente a metterci qualcosa in bocca? Perché pure gli atei fanno delle belle cose, mettono una mensa pubblica, ospitano le persone. Che differenza passa tra uno, un ateo che fa quello e io cristiano che faccio quello? Ci avete mai pensato? La Caritas tiene anche, che posso dire, le organizzazioni internazionali laiche per farle arrivare. Che differenza passa? La differenza è una sola, ce la faccio io. Guardate l'anima delle persone, guardate la pienezza di questa persona, costruite loro. Ecco, vedete, noi amiamo, dice Gesù, il potere nelle chiese, diciamo nelle sinagoghe, noi pensiamo sempre a loro, no, sinagoghe, lei dà sempre, voi siete una sinagoga, cioè state insieme. E poi guardate quando arrivano i seggioni di prima categoria, cosa là, eccetera, eccetera, inchino, bacia mamma, ma che cos'è questo? Questo è l'ipocrisia, vedete? Perché poi contemporaneamente tornando a casa facciamo il gossip. Ah, quello è così, ma hai visto, sì, ma baci sul nessuno, poi si torna a casa, dice, quello è un ladro, quello è quest'altro. Ecco l'ipocrisia che sta la gente e i discepoli. Unico maestro, dice il nostro Signore, non mi fate chiamare maestro, perché l'unico maestro è colui che vi parla nelle coscienze. E noi, insieme all'anima, abbiamo perduto completamente ogni cognizione della nostra coscienza. Si obbedisce più alla regola che alla propria coscienza. E dice peccato, dice San Paolo, è peccato ciò che è contro coscienza, non contro la regola. Perché la regola può essere sempre superata, la coscienza no. Perché la coscienza è come quel cellulare che parla direttamente con lui. E nessuno può fare entrare su quella luce. Non ci possono stare intercettazioni sulla luce della coscienza. Sicché quando voi avete una coscienza e venite da me e ve ne parlate, io non ho nessun diritto di entrare nella vostra coscienza. Posso aiutarvi a cogliere, posso aiutarvi a formarla bene, posso mettere a posto il vostro telefonino, ma poi la comunicazione l'avete con Dio. E invece noi ci siamo inventati di essere maestri, ve l'ho detto, che arrivi in televisione, onorevole o politico che sia, io un vescovo che arriva, un prete che arriva, sanno sempre tutto, dicono sempre tutto e non è vero niente. Ci sarà qualche frentola di verità, ma non è vero niente. E poi vedete, e concludo che abbiamo fatto un poco tardi, non vi fate chiamare padre, dice, ma come i preti fanno chiamare padre? La differenza è in questo, nel mondo antico c'era il cosiddetto pater familias, lo chiamavano i romani, il padre, il capostipite, diciamo così, era proprietario, non diciamo dirigente, era proprietario dei figli, dei nipoti, dei cosnipoti e degli aggiunti, era un gruppo, un'agenzia se c'è, un agente. E lui era il capo totale, aveva diritto di vita e di morte sul potere. Quando nasceva un bambino, glielo si presentava, lo voleva, lo prendeva in braccio e lo alzava, ciò cioè nell'anziano il Vangelo, vedete, se si riuscisse a far capire, come un figlio, ma se non lo alzava e non lo prendeva in braccio, lo mettevano ai lupi o lo buttavano dalla rupe d'Arpea. Allora dice il nostro Signore, non volete, non fate i pater familias, non potete di comandare, io non comando un cavolo, capite? Io non vi comando per niente, io vi posso solo servire, sperando di saperlo fare. Non vi fate chiamare padre, l'unico padre è quello che sta nel cielo. Ecco che alla fine conclude, chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia, chi si fa povero, non è tanto questo. Sarà umiliato, noi traduciamo anche Mario, che la espressione greca è l'espressione che si fa tapino, lo dobbiamo dire in italiano, si fa pezzente, cioè si impoverisce di se stesso. Perché se a questo punto io lo umilia la faccio solamente per il gusto di dire queste cose, lo umilia la faccio solamente per poter captare la vostra attenzione, o per fare una bella figura, per dire ah come ha predicato bene quello, io mi sono esaltato e sarò umiliato, cioè diventerò povero. Questa è la realtà della vita. Proviamo a fare un po' di riflessione su questi temi, che vedete è fondamentale. Leggetevi casomai dopo la comunione il testo di Dio. Non lo leggete però con violenza. Io ho cercato di leggere in maniera piana, perché questo non è un attacco, un giudizio. È un pianto del Cristo. È una dispiacenza profonda del Cristo. Cristo dice, Madonna, io vi ho messo davanti la vita e voi me l'avete messa in scatola, voi me l'avete avvelenata, cercate di cambiare. E io vi dico che quanto più voi vi farete poveri di voi stessi, tanto più sarete grandi per gli altri, e questa è la vera grandezza.